Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con altre e molte esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Adesso basta, eh. Ragazzi e ragazze di prima media, vi vedo presenti, numerosi, alcuni di voi sono arrivati anche molto presto e questo vi fa molto onore. Oggi voi vivete un momento importantissimo. Può sembrare una domenica molto come le altre, oppure questa domenica può essere per voi una domenica decisiva. Voi oggi ricevete il credo. E lo ricevete perché lo domandate. La Chiesa vi consegna il credo perché voi volete essere di Cristo. E questa... Aspettiamo che c'è qualcuno che chiacchiera, ma se uno chiacchiera non può ascoltare, vero? E quella di oggi è una anticipazione importantissima. Perché? Perché poco prima della professione di fede, in terza media, di nuovo vi verrà consegnato il credo. E uno potrebbe dire, ma perché darcelo due volte? Se ce lo dai una volta ci basta. Perché qui si prende una decisione, qui oggi. E là bisognerà confermare quella decisione per entrare con passo deciso nell'età dell'adolescenza. Adesso voi entrate un po' titubanti, siete entrate quest'anno nella scuola media, siete entrati nel mondo dei preadolescenti e la Chiesa vi dice, ecco, questo è il primo passo. Ma questo primo passo si collega con quell'altro passo che farai a Roma sulla tomba di Pietro. Chi fa questo passo e non fa quello là non ha capito niente, eh? È importante questo, eh? È importantissimo. Cioè la Chiesa ti consegna il credo oggi e tu lo riconsegnerai nella tua persona alla Chiesa, cioè la Chiesa potrà contare su di te. E uno potrebbe domandarsi, ma cosa c'entra allora questo momento all'interno della messa e all'interno della messa della seconda domenica di Avvento? Avete ascoltato il Vangelo? La gente va da Giovanni il Battista a farsi battezzare e non va in una casa suntuosa piena di ricchi vestiti, di bei tendaggi, di grandi banchetti, di cibi. Va nel deserto. Va nel deserto perché vuole essenzialità. Anche voi siete chiamati all'essenzialità. E io raccomando questo ai vostri genitori. Perché paradossalmente siamo in un momento di crisi, ma gli unici che non toccano neanche con un dito questa crisi spesso sono proprio i ragazzi. E invece questa crisi brutta, che speriamo finisca, forse ci può riportare a una essenzialità di cui noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di educare i nostri ragazzi alla essenzialità. Troppe voci ci arrivano agli orecchi, troppe immagini ci arrivano agli occhi che distraggono i nostri figli dalle cose importanti. Che cosa vuoi per Natale? Voglio imparare a vivere, Signore. Questa è l'unica cosa che conta. Non oggetti, non cose. Voglio imparare a vivere. La domanda che c'è negli occhi di questi ragazzi, in questa settimana ho girato tutte le classi della scuola, c'è il desiderio di imparare a vivere. Spalancano gli occhi sul mondo e hanno desiderio di sapersi orientare in questo mondo. Fanno domande, cominciano le grandi domande della fede, cominciano le grandi sfide di capire questa parola di Dio che ci parla di vite non perfette, esattamente come le nostre. Penso ad alcune domande di vostre in queste ore di lezione. Penso ai ragazzi più grandi che cercano con forza che cosa significa la felicità. Io nel percorso che ho fatto con i ragazzi di terza media ho spiegato loro qual è il collegamento diretto tra felicità, durata, fatica e sacrificio. Vedevo i loro occhi stupiti. La parola sacrificio non usciva dal loro vocabolario. Ma il Vangelo di oggi dice: prepara la via del Signore. Prepara dentro di te, se vuoi imparare la vita, Gesù ha già scritto qual è la strada della felicità. E uno dice, ma fatica e sacrificio non si coniugano con la felicità. Sono l'unico sentiero possibile. Se vuoi essere felice, devi imparare a fare fatica. Devi sacrificarti. Rinunciare a te stesso, ai tuoi gusti personali, a quello che tu hai voglia. Che cosa vuoi da mangiare? Mangi quello che ti ho preparato perché io ti amo. E quindi ciò che io ho preparato per te è buono. È buono per te. Attenzione, il grande rischio che correvano anche le generazioni di Giovanni il Battista, è per questo che Giovanni il Battista usa quell'espressione così forte, dice razza di vipere, volete scampare d'allora? Cioè volete trovarvi un'altra strada? Non ci sono altre strade, il rischio qual è? È di vivere in chiesa una specie di trasporto spirituale, che però non si domanda, ma io che cosa devo fare? Come invece si sono domandati queste persone alla vista di Giovanni, che cosa dobbiamo fare? E l'hanno chiesto un po' tutti, l'ha chiesto il soldato, l'ha chiesto il pubblicano, l'ha chiesto la folla, che cosa dobbiamo fare? E poi vivere lungo la settimana facendo un sacco di cose senza più riferimento a quello che hai ascoltato nella settimana. La vita è una la vita, è tutta unita. Non si può separare l'aspetto spirituale e religioso mettendolo alla domenica e poi durante la settimana vivere altro. Non posso essere qui in chiesa a dire Gesù io ti voglio bene e poi trattare mia madre come una serva. Noi non siamo doppi, non abbiamo due parole. Se vogliamo essere felici dobbiamo unire queste due cose. E qui c'è un'indicazione bellissima e precisa. Che cosa dobbiamo fare? Giovanni subito non dice sii puro, sii obbediente, sii questo, sii l'altro. Dice dai ai poveri. Uno stile di vita sobrio. Apro il mio armadio e mi rendo conto che non basteranno le stagioni di 3 anni per mettere tutti quei vestiti. Non mi basteranno 100 giorni di pioggia per tutte quelle scarpe. Non mi basteranno le ore della mia vita per ascoltare tutte le cose che ho scaricato e ho messo sul mio iPod. Uno stile di vita sobrio, semplice. Le nostre case rischiano di essere invasate di oggetti da cui non sappiamo più liberarci. Uno stile di vita sobrio vuol dire che io mi accorgo dell'altro e dei bisogni dell'altro, perché sono sveglio. La mia mente non è ottenebrata da una confusione. E come mai Giovanni va dritto dritto a questa cosa qua? Come mai? Io ho cercato un po' di pensare e mi sono reso conto che voi ragazzi, gli adulti, il mondo si accorge di come viviamo. Le persone diventano credibili quando sono immerse nell'amore. C'è un testo bellissimo dal titolo Solo l'amore è credibile. Noi ci accorgiamo del bene che ci vogliono i nostri genitori non quando siamo nell'opulenza, tant'è vero che i figli più disperati sono i figli delle famiglie più ricche. Ma quando io vedo la mia mamma e il mio papà che si sacrificano per me, allora noi possiamo diventare luce per le nazioni, luce per le nazioni. Le nazioni si accorgeranno che i figli di Dio, i discepoli di Cristo, vivono in un altro modo. Pensate anche soltanto che gran rumore ha fatto il terremoto di Haiti. L'altro giorno mi è arrivata una lettera da padre Rick, ha detto: l'altra notte io ho pianto. Io non ho mai sentito che padre Rick era arrivato al pianto, nemmeno nei giorni tragici del terremoto, nei giorni in cui bisognava scavare per tirar fuori i cadaveri. Gli muoiono 100 persone al giorno nel suo ospedale. Non riesce a contenere l'epidemia, è disperato. E il mondo cosa ha fatto? Praticamente più niente, più niente. E noi guardiamo i telegiornali e poi, non parlo di soldi, parlo di soffrire con loro, parlo di pregare per loro, parlo di scrivere una lettera, di mandare il nostro abbraccio, di soffrire con quella popolazione. Poi se verranno i soldi va bene. Ma padre Ricchi in questo momento ha scritto al mondo per sentirsi sostenuto, non è a caccia di soldi, ma ha bisogno una speranza. Ora noi all'interno dell'umanità, dentro in questa umanità, dentro in questo mondo che pubblica le notizie sui giornali per gli sponsor che pagano, dentro in questa confusione noi siamo fiaccola, noi siamo luce, noi possiamo vivere questo mondo indicando a tutti che c'è un'altra via, che c'è un'altra strada. Ecco perché voi siete qui e ricevete il credo. Ma mentre ricevete il credo e dite io credo nel Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito, credo la Chiesa, noi dobbiamo dire bene, che cosa devo fare allora? Come devo essere? E lì ascoltare. Ascoltare perché la via della felicità passerà sicuramente attraverso una promessa eterna, il termine della durata, una fatica, il soffrire con l'altro. Il fare fatica portando i pesi gli uni degli altri. Noi fratelli siamo forti, dice Paolo. Abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli. Chi vivesse il cristianesimo senza questa parola è fuori da Cristo, è lontano. Noi abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli. E allora forse a quel punto si spalancherà la porta alla parola sacrificio. La reimpareremo noi e smetteremo di lamentarci della vita e capire che questa fatica e questo sacrificio è la strada della nostra felicità. Non prenderemo più a cornate il sacrificio, ma lo assumeremo nella nostra vita come la strada per arrivare alla felicità che Cristo ha promesso. E lo insegneremo ai nostri figli. Allora non saranno dei principini nella casa, saranno dei bambini felici, dei giovani pieni, degli adulti consapevoli, pronti a difendere la città dalle sciocchezze del mondo. Chiediamolo in questa Eucaristia, chiediamolo per loro e per noi stessi. Sia lodato Gesù Cristo.